Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per mio. Se cercare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Gloria al Padre, al Figlio, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, ben ritrovati dopo un anno astronomico, ci ritroviamo a continuare la nostra riflessione seguendo il libro del Papa. E stasera affrontiamo la preghiera del Signore, il Padre nostro, che nei Vangeli esiste in due forme, in due versioni, una un po' più lunga, quella di Matteo, che conosciamo tutti a memoria, una un po' più breve, quella di Luca, che non conosciamo a memoria perché la liturgia della Chiesa ha preferito appunto utilizzare la versione di Matteo. La preghiera poi del Signore viene preceduta da una catechesi sulla preghiera in Matteo, che ci mette in guardia dalle forme errate del pregare. No? Voi quando pregate non fate come. E lì prende appunto le distanze dagli uni e dagli altri. Quindi la preghiera non deve mai essere una forma di esibizionismo davanti agli uomini, perché anzitutto è un rapporto molto personale con Dio. Questo non esclude anche la dimensione comunitaria della preghiera, cioè pregare con gli altri, quindi in pubblico. Così come nel rapporto uomo-donna la sfera privata, intima, non esclude nessuna forma di responsabilità pubblica. La parte della persona umana è fatta, no, di un dentro e di un fuori. Sono le due facce della stessa medaglia. Un'altra forma errata di preghiera è l'abbondanza di parole. Voi quando pregate, dice Gesù, non moltiplicate le parole, no, come fanno i pagani, i quali credono di essere esauditi a forza di parole. C'è bisogno allora di essenzialità. Ecco perché è molto utile appoggiarsi a quelle preghiere che sono emerse nella storia della fede, nella fede di Israele, nella Chiesa Apostolica. Sono una scuola di preghiera che ci aiuta ad evitare che la nostra immagine di Dio sia semplicemente il riflesso, la proiezione di noi stessi e dei nostri bisogni. È facile, no? Se noi fossimo lasciati soltanto noi stessi, che delineiamo, disegniamo Dio sulla base dei nostri desideri e delle nostre proiezioni, scambiando Dio per il fantoccio che costruiamo noi. Ecco perché è meglio affidarsi a quelle parole di preghiera che ci vengono direttamente dal Signore, da Dio. È Lui che ci mette sulla strada del nostro rapporto con Lui. Siamo facilitati in questo, non dobbiamo inventare noi le strade per andare a Dio. È Lui che ha inventato, che ha creato le strade per venire a noi e per fare in modo che noi avessimo con Lui il rapporto giusto. Questo vale per i salmi, ad esempio, i 150 salmi, ma sono 150 forme di preghiera che sono parola di Dio. Questo vale per il Padre nostro. Ma questa è anche la caratteristica di tutto il cristianesimo. È un'immersione nel Dio che è altro da me, non è immersione di noi stessi. Quindi c'è da riflettere, accenno soltanto al tema della mistica buddista, o della mistica orientale in genere, che sostanzialmente è una sorta di immersione in se stessi, no? Nel mondo della propria interiorità, dice, tu trovi ciò che è divino. Questa è un'espressione pericolosa perché non è entrando in noi stessi, è casomai uscendo da noi stessi ed è accogliendo quello che Dio rivela, che noi siamo certi di essere in comunione con Dio. Diversamente siamo in comunione con il nostro sistema nervoso. In Luca, l'altro evangelista, la preghiera del Padre nostro ci viene tramandata, dicevo, in una forma più breve. Ed è posta in un altro contesto. Il contesto è che i discepoli, vedendo pregare Gesù, gli dicono, Maestro, insegnaci a pregare. Tutto il Vangelo di Luca, in fondo, sottolinea il fatto che Gesù vive in un costante contesto di preghiera. Tutti gli avvenimenti principali nel Vangelo di Luca, in modo particolare, sono preceduti dalla preghiera. Questo ci fa capire il posto che ha la preghiera nella vita di Gesù, ma il posto che deve avere anche la preghiera nella vita del cristiano. Allora avviciniamoci al testo, così importante per noi, perché? Ma perché Gesù stesso ha pregato con queste parole. Se ci pensiamo, Gesù dice, voi quando pregate, dite. E Gesù prega. Prega con i discepoli. Quindi noi con il Padre nostro diciamo la stessa preghiera, utilizziamo le stesse espressioni che ha utilizzato Gesù per pregare il Padre. Questa è la forza, prima di tutto, ed è l'importanza capitale della preghiera del Padre nostro. Tutte le altre preghiere, a volte anche nelle veglie di preghiera, nelle veglie missionarie, nelle veglie mariane, nelle veglie eucaristiche, no? A volte i testi sono molto ricchi di preghiere verbose, ampollose, lunghe, ma soprattutto di preghiere scritte dagli uomini. La preghiera del Padre nostro, invece, è scritta da Dio. Questa è l'enorme differenza. Utilizziamo, dicevo, il testo di Matteo, che è il più conosciuto, La struttura è molto semplice, c'è un'invocazione iniziale, Padre nostro. Poi ci sono sette domande. Le prime tre che analizziamo stasera riguardano la causa stessa di Dio. Le altre quattro domande riguardano invece prevalentemente le nostre necessità, i nostri bisogni, le nostre speranze, no? Le nostre stesse difficoltà. In fondo, se ci pensiamo bene, le due parti del Padre nostro rispecchiano le due parti del Decalogo, dei 10 comandamenti. La prima parte, no, dei 10 comandamenti riguardano Dio, la seconda parte dei 10 comandamenti, dal quarto comandamento in poi, riguardano le nostre relazioni col prossimo, ma i primi tre riguardano le nostre relazioni con Dio. Le parti del Decalogo, a loro volta, sono una spiegazione delle due parti del comandamento più importante di tutta la Bibbia, che troviamo sia nell'Antico Testamento, in forma disunita, sia soprattutto nel Nuovo Testamento in forma unita. Qual è il più grande comandamento? Ricordate la domanda che fanno a Gesù, e Gesù risponde, cosa trovi scritto? Ama Dio con tutto il tuo cuore, ama il prossimo come te stesso. Bene, ancora vedete le due parti, Dio e il prossimo. Così nel Padre nostro viene affermato anzitutto il peso, il primato, l'importanza di Dio nella vita dell'uomo. Poi deriva tutto il resto, che è il giusto modo di vivere la nostra umanità a contatto con gli altri. Ecco i due grandi movimenti poi dell'esperienza cristiana, sempre due movimenti molto uniti ma con questa priorità. La radice è il rapporto con Dio da cui derivano i nostri rapporti con gli altri. Il modo con cui noi viviamo il rapporto con Dio diventa la fonte nella quale noi viviamo il rapporto con gli altri. Dimmi in che Dio credi e ti dirò chi sei. Ecco perché il comando di amare Dio è e non è invertibile, è il primo. Allora la prima invocazione, Padre. Certo, qui afferma subito il Papa, nel commento a questo termine ci imbattiamo nella realtà di oggi, l'uomo di oggi fa fatica a comprendere tutta la profondità di questa parola, Padre. Perché? Perché l'esperienza del Padre nella nostra società è molto offuscata, molto denigrata. Gesù invece ci mostra tutta la ricchezza di questa identità del Padre, consiste appunto nell'amore. Se voi che siete cattivi, dice Gesù in un'altra parte, no? Sapete dare cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Allora, queste cose buone sono Dio stesso, è inutile che ci giriamo attorno. La prima fondamentale cosa buona è Lui. Noi dobbiamo chiedere a Dio Lui, che Lui sia il dono, e Lui si è fatto visibile nel Figlio Gesù. Ecco la fortuna dell'essere cristiano. Dio non è la nostra proiezione umana del divino nel cielo, no? Ma si visibilizza nella figura di Gesù. Dico, chi ha visto me, disse un giorno Gesù, ha visto il Padre. E qui dicono, a un certo punto mi fa la domanda, ma Gesù, mostraci se deve aver tuo Padre, no? Di cui tu parli. E lui, Gesù, risponde, chi vede me, vede il Padre. Il Papa poi ci pone anche la domanda, ma la risolve in poche battute, ma Dio non è anche madre, ricordate il testo di Giovanni Paolo I, no? Per chi è meno giovane tra noi, ricorderà non tanto la polemica ma la meraviglia del Papa che ha detto, ma Dio è anche madre. Paragone, no? È dentro la stessa Bibbia, come una madre con solo un figlio si dimentica forse una donna del proprio figlio, ma se anche una donna si dimenticasse di suo figlio, si legge Isaia, io, dice il Signore, non mi dimenticherò mai di lei. Quindi c'è una sorta di paragone di Dio con la madre. L'Antico Testamento usa anche delle immagini molto concrete, no? Tratte dal corpo umano per illustrare questi atteggiamenti fondamentali di Dio verso l'uomo. E spesso la Bibbia attribuisce a Dio appunto la componente femminile, Dio le viscere. Dio ci ama attraverso viscere di misericordia che sono una componente dell'organismo femminile. Però ecco, Dio non viene mai qualificato come madre. Madre è un paragone, un'immagine, ma non è mai il titolo di Dio. Ancora, Padre nostro. Il nostro dice che dobbiamo uscire dall'isolamento quando noi crediamo e in comunione con Gesù e con gli altri discepoli ci mettiamo in relazione con Dio. Siamo dentro a una famiglia molto grande, in cui sono presenti perfino i nostri morti, persino i defunti. Quindi quando noi diciamo Padre nostro, ecco, questo nostro è una famiglia grandiosa. Siamo dentro a una famiglia grande, no? Che viene da lontano, che va lontano e che coincide con la comunione dei santi, che è una delle verità più belle del cristianesimo. I santi sono i battezzati, non sono i santi che fanno le cose buone qui, non è Padre Pio e Papa Giovanni. I santi per il Nuovo Testamento sono i battezzati. La comunione dei santi è la comunione di tutti i battezzati con lui. Quindi quando noi preghiamo Padre nostro, noi siamo in comunione con tutti coloro che sono santificati appunto in virtù del battesimo. E direi la santità teologica che poi fonda la santità etica, morale. Ma il cristiano è santo prima di tutto per la santità che gli viene donata. Poi è chiamato, siccome sei santo, allora diventa santo. Ma la santità etica, l'abbiamo detto mille volte, è un frutto della santità teologica. Poi si dice che sei nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, ovviamente non c'è bisogno di spendere molte parole nel dire che il cielo non è ovviamente da prendersi in senso geografico spaziale. Dio non abita il cielo nel senso geografico del termine. Cielo è la realtà diversa dalla terra. Cielo è l'antitesi della terra. Cielo è il mondo di Dio alternativo al mondo umano. Il grande grido dell'Antico Testamento che abbiamo meditato in tempo. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, parliamo di Isaia, una delle espressioni più belle dell'Antico Testamento, che sta dentro al cuore dell'uomo. No? Squarciare i cieli vuol dire che insomma Dio passi da vedere, no? Esci dal tuo mondo, renditi visibile, dici chi sei, questo è il grido dell'uomo di sempre, no? Ora è chiaro che cielo è il mondo di Dio, dal quale però tutti noi in qualche modo veniamo e al quale tutti noi siamo incamminati. Quindi il Padre nostro che sei nel mondo tuo, che poi diventa anche il mondo nostro. Non è solo il mondo di Dio, è il mondo a cui siamo destinati tutti noi, come dirà San Paolo, come dirà la lettera agli ebrei, la nostra patria è nei cieli, per dire che la nostra patria è Dio. Il termine, il traguardo più adeguato della vita dell'uomo, ma anche dell'uomo che dice di non credere, il traguardo adeguato non può essere la terra, perché la terra è fatta di lutti, di dolori, di lacrime, di morte, e il termine più adeguato è il cielo, perché è il termine di Dio, dove ci ricorda Isaia, non ci sarà più né lacrima, né dolore, né morte, no? Ma Dio sarà tutto. Poi comincia con la prima domanda, sia santificato il tuo nome. È la prima domanda che ci riporta al secondo grande comandamento biblico. Non pronuncerai invano il nome di Yahweh, secondo il comandamento. io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me, primo comando. Non pronuncerai invanamente a vanvera, in maniera scorretta, il nome di Dio. Chiaro che per capire tutta la teologia del nome bisogna che riandiamo, l'abbiamo già citato altre volte, al capitolo 3 dell'Esodo, quando Mosè, l'episodio del robeto ardente, notissimo, non sto lì a leggerlo perché è molto noto, no? E Mosè che a un certo punto chiede a Dio: ma tu chi sei? Ma io quando vado giù dal mio popolo a dire che ti ho incontrato, devo dire che ho incontrato chi? Qual è il tuo nome? È chiaro che capire il nome era entrare nella identità stessa di Dio. Dimmi chi sei, no? Che nome dico ai miei connazionali? Mosè chiede a Dio il suo nome, perché c'erano allora anche molti dei, quindi bisognava che lui si definisse. È evidente che in un mondo polimedistico aveva senso la domanda di Mosè: tu tra i tanti dei, come ti chiami, chi sei? Ma in realtà Dio, per sua natura, non può essere che unico, non può avere concorrenti. Dio non è un Dio fantoccio, non ci può essere un Dio accanto a Dio. Dio non può che essere unico, ma nello stesso tempo può avere Dio un nome accanto ad altri nomi, capite? Perché non può avere un nome? Ma perché qualsiasi nome diventa inadeguato, perché qualsiasi nome è preso dal nostro mondo, ma Dio non proviene dal nostro mondo. Se noi affidiamo a Dio un nome preso dal nostro mondo, lo rimpiccioliamo e diventa un elemento del nostro mondo. Chiaro, no? A questa teologia del nome molto profonda, gli ebrei sono rimasti fedeli, così come sono rimasti fedeli i musulmani, gli islamici. Il nome di Dio è impronunciabile. È addirittura, come dice il comando biblico, non solo non nominerai vano, ma non ti farai immagine alcuna di Dio, per lo stesso motivo, perché ogni immagine di Dio lo riduce a un elemento del nostro mondo, lo rende un idolo, qualunque immagine. Ecco la profondità, direi, del comando ebraico, ma anche islamico, di non raffigurare mai Dio. Nelle moschee, come nelle sinagoghe, sono proibite tutte le raffigurazioni di Dio, proprio per questo motivo molto profondo. Il cristianesimo invece si distacca da questo proibizionismo, ma perché? Non perché il cristianesimo torni all'idolatria, non perché il cristianesimo pretenda di ridurre Dio a un nome o a una immagine di questo mondo, ma perché il cristianesimo proclama che Dio si è fatto visibile, è diventato uomo. E allora l'uomo diventa un'immagine meno inadeguata o più adeguata per rivelare la natura stessa di Dio. Questo a causa di Gesù Cristo. La risposta, tornando al capitolo 3 del Vangelo, la risposta che Dio dà: io sono colui che sono, è una risposta che può avere 2, 3, 4, 5 significati. I due più importanti che vengono sottolineati dai rabbini ebrei, questo che è il primo: Dio rifiuta di darsi un nome. Yahweh non è un nome, è il rifiuto di darsi un nome. Io sono Yahweh, vuol dire io sono colui che sono. Adesso banalizzo per farvi capire. A voi così interessa, tanto non riuscirete mai a capire chi sono io. Prima risposta: io sono quel che sono. Sembra banale, ma profondissima l'interpretazione di Yahweh nel senso negativo. È la famosa via negationis, di cui parla la teologia, no? È maggiore quello che non possiamo dire di Dio rispetto a quello che possiamo dire. È la famosa via negazione. tra il creatore e la creatura, c'è il concilio Laterano IV, ma questo mi interessa poco, quando farete scuola di teologia, perché il mio studio è scritto, queste cose le apprenderà, tra il creatore e la creatura, dice il concilio Laterano IV, concilio dei secoli XII, XII, III, maiores dissimilitudo, quam similitudo, è maggiore la dissomiglianza che non la somiglianza, è maggiore la distanza che non la vicinanza tra Dio, il creatore e l'uomo, perché Dio è qualcun altro di assolutamente non paragonabile all'uomo. Questa è la via negazione, ma e questa via negazione, la via della negazione, ha prodotto il famoso tetragramma ebraico, le famose quattro lettere, no? Noi lo pronunciamo all'italiana mettendoci le vocali, perché noi non riusciamo a pronunciare senza vocali, ma in ebraico non ci sono delle vocali, ci sono quattro consonanti: lungo H, di doppio H, il tetragramma, che vuol dire le quattro lettere, punto. Nome impronunciabile, soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno poteva pronunciare questo nome nel giorno del Kippur, nel giorno della espiazione, ma quando il sommo sacerdote nel Santo dei Santi diceva il nome di Yahweh, fuori c'erano i trombettieri, suonavano le trombe perché nessuno potesse ascoltare il nome di Yahweh, chi ascolti il nome di Dio muore. Il sole, insomma, quando poi hanno distrutto il Tempio e distrutto il sacerdozio, si è perso per Dio il nome di Dio. Quindi col secondo Tempio, quando rientra Israele dall'esilio babilonese, ricostruiranno il Tempio, ma il sommo sacerdote non sarà più in grado di pronunciare il nome di Dio perché si è perso nella notte dei tempi. Punto. E anche per gli ebrei di oggi, nella Bibbia ebraica, noi traduciamo il Signore, Dio. Loro hanno il tetragramma, che è impronunciabile. Dunque, è il rifiuto di darsi un nome, proprio per il carattere di mistero che il nome di Dio ha dentro. Nello stesso tempo, la risposta di Yahweh è anche una via affermativa, è anche un assenso, perché rivelare il nome, che pure è un non nome, scusate, non è un bisticcio di parole, io sono Yahweh, vero, era pur sempre creare da parte di Dio la possibilità di una relazione con l'uomo. È la prima volta che Dio dice il proprio nome, che in realtà è un non nome, alla creatura umana, che in quel caso è Mosè. È interessante questa dialettica, perché ci porta in realtà molto lontano e ci porta a capire tutta la profondità del mistero di Dio nell'uomo, il suo stare con noi, ma con questa ambiguità tipica del mondo di Dio. Dio è creatore, qualunque nome, qualunque immagine non riesce a totalizzare l'identità, la natura di Dio. Se noi potessimo entrare nella natura di Dio dandogli un nome o dandogli un'immagine precisa, lo possederemmo, metteremmo le mani rapaci dell'uomo su Dio, ma figurarsi, no? Se noi dovessimo sapere il nome di Dio o avere l'immagine nelle nostre mani, metteremmo le nostre mani su Dio e Dio diventerebbe una delle tante proprietà dell'uomo, del quale l'uomo fa quel che vuole. Ecco perché la risposta di Dio è interessante in Genesi 3, però crea una relazione, nel senso che Dio comunque con questo nome, sia pure un non nome, Yahweh, tetragramma, si è reso accessibile a noi. Nello stesso tempo si è reso anche vulnerabile. E uso questo termine, il Papa nel libro. Si è reso vulnerabile nel senso che affronta il rischio della relazione con noi. Il creatore che affronta il rischio di rapportarsi alla creatura e di essere quasi in balia della creatura. Sulla croce poi del figlio, Dio diventa a tal punto uno di noi che diventa parte del nostro mondo, muore come qualunque altra creatura. Questo vi fa capire che rivelare il nome di Dio è cominciare una relazione, ma una relazione che con Gesù Cristo arriverà al massimo dalla vicinanza con noi fino a cadere nel nostro stesso buio, nel nostro abisso. Queste sono cose che ci mandano un po' in tilt, ma bisogna che ce lo diciamo, no? Dio sulla croce muore realmente. Ovviamente noi viviamo come uomo, ma è un uomo legato comunque alla natura divina, quindi muore, entra nel nostro abisso, fa parte del nostro mondo fino alla fine. Quindi quello che è iniziato al roveto ardente, cioè Dio che comincia a consegnare all'uomo il suo nome, non nome, bene, questo cammino terminerà sull'albero della croce. La croce sarà il nuovo roveto ardente, in cui Dio diventa un tutt'uno con noi, perché Dio in croce muore come ogni altro figlio d'uomo. Questo nessuna religione, non solo non l'ha mai detto, ma non lo può dire. Cioè non lo dice di fatto, ma nessuna religione non lo può nemmeno dire di diritto, perché manca ogni altra religione la realtà della incarnazione di Dio nel mondo umano. Dio è non incarnabile in qualunque altra religione, compreso l'ebraismo, compreso l'Islam. È uno scandalo l'incarnazione per tutte le altre religioni. Ma allora che cosa significa? Ci fermiamo un po' di più su questo perché è l'aspetto più interessante, no, della prima parte del Padre Nostro. Che cosa significa santificare allora? Sia santificato il tuo nome. Vuol dire che noi non possiamo abusare del nome di Dio, non possiamo impadronirci del nome di Dio, deturpando l'immagine di Dio. È talmente vicino a noi, ma noi abbiamo la tremenda possibilità di deturpare il nome di Dio. Quindi nella preghiera sia santificato il nome di Dio, in questa supplica noi preghiamo perché sia Dio stesso a proteggerci dal pericolo di renderlo vulnerabile, di macchiarlo, di impossessarci, di renderlo come argilla nelle nostre mani, no? È Dio stesso che nell'invocazione nostra sia santificato il tuo nome, santificare vuol dire sia separato, sia rispettato nella sua alterità, ecco più corretto, no? Sia rispettato il nome di Dio nella sua trascendenza, nella sua diversità da noi. È talmente vicino a noi che noi potremmo farne un oggetto delle nostre mani rapaci. Nella invocazione sia santificato vuol dire dobbiamo rispettare il nome di Dio, vuol dire fermarci alla soglia del suo mistero. Capite la grandezza di questa invocazione del Padre Nostro? Non è una robetta dire sia santificato il tuo nome, c'è tutto indietro la teologia del nome che nell'Antico Testamento per gli ebrei è qualcosa di grandioso. Quindi sia Dio a proteggere il mistero della sua vicinanza a noi, della sua accessibilità a noi. E noi lo preghiamo perché non abbiamo mai a deformare il suo nome, perché Dio appunto non sia trascinato dentro nel nostro peccato, nella nostra sporcizia, nella nostra divisione, nelle nostre idolatrie, ma siamo noi ad essere invece innalzati alla sua dignità, non noi ad essere frantumato nelle nostre idolatrie. Capite la grandezza di questa invocazione? Santificare il nome di Dio. Diamo a Dio il peso, la realtà, conserviamo a Dio la misteriosità del suo esserci, non rendiamolo mai un fantoccio, un idolo, una creazione delle nostre mani, non abusiamo mai di lui per i nostri sporchi interessi di ogni tipo. Dio è Dio, lasciamo santificando il suo nome, Santo Padre, sia rispettata la tua identità, sia rispettata. E potremmo andare avanti, ma capite, il senso fondamentale, insomma, è questo, lasciare che Dio rimanga Dio, pur essendo vicinissimo a noi, perché lui ci ha regalato, per così dire, una sua forma di nome. Io sono Yahweh, dice a Mosè, e con Gesù Dio si rivela come padre, però sia santificato il tuo nome. Per certi versi è un'invocazione molto ebraica, molto vicina all'ebraismo, sia santificato il nome, che riprende, vi dicevo, il secondo comando biblico di Mosè, di Dio a Mosè. Non nominare, non raffigurare, non fare immagine del nome di Dio, non renderlo una cosuccia. Potremmo anche tradurlo così e potremmo andare avanti. Capite che la religione è una delle forme, altro che idolatria o magia o superstizione, no? Chi è veramente religioso, ma questo tipo di religiosità utilizza la ragione al massimo per entrare nelle polemiche di questi giorni tra ragione e fede e ragione e scienza. Se avessimo nella religione queste concezioni, non avremmo detto le stupidaggini e le imbecillità che gente incolta, e a volte volutamente tale, va dicendo sulla religione, come se la religione fosse una fiaba o un raccontino di fronte invece alla scienza, perché quella è una cosa seria. Devo darsi. Allora, seria è Dio. La cosa più seria è il mistero di Dio. Tutto il resto avviene dopo, compresa la scienza. Ma capite che si entra subito nei temi di questi giorni, ma dobbiamo avere della religione questa concezione. Più rapidamente le altre due invocazioni. Venga il tuo regno. Con questa domanda, di nuovo, noi dobbiamo riconoscere il primato di Dio. Gesù l'ha detto anche nel Vangelo. Cercate anzitutto il regno di Dio, la sua giustizia. Tutto il resto, compreso l'aumento salariale, viene dopo, compreso l'aumento della benzina. Ci preoccupa giustamente, preoccupa anche il parroco per l'aumento del gasolio, intendiamoci. Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto viene dopo. Dove non c'è Dio, dove non c'è il primato di Dio, anche l'uomo decade, anche il mondo decade. Allora, il regno di Dio non è certo, pure questa espressione il Papa, non so se l'aveva tradotta in italiana o se c'è anche nella lingua originaria, qui l'ha scritto in tedesco, il regno di Dio non è il paese della cuccagna, il paese del Bengodi, non è da intendersi così. Non è nemmeno, dice il Papa, un mondo utopistico dove non c'è più classi, è una società di tutti uguali, non c'è più la proprietà privata, no? L'utopia di tipo marxiano, che viene dalla filosofia di Marx, il sol dell'avvenire, no? Una società alla Tommaso Campanella, filosofo del Seicento, no? Cioè una società dove veramente scompaiono le industrie e tutti stanno bene e vissero felici e contenti alla film americana, tanto per intenderci. No. Il regno di Dio non è questa roba qui, quindi non è una forma dei sogni dell'uomo che si possono realizzare in questo mondo. Regno di Dio vuol dire venga la signoria di Dio, venga la signoria di Dio nel nostro mondo, sia lui ad essere il signore del mondo, perché se non fosse lui ad essere il signore del mondo, che cosa succede? Che il mondo è occupato dai signorotti, dai signorini, dai padroni, dai padroncini. Dati a Cesare, dati a Dio. Tornano sempre, nel Vangelo queste forme in cui vedete la religione entra dialetticamente in dialogo con la ragione, con l'uomo. Dove cessa la signoria di Dio, la storia lo documenta, aumenta la signoria degli uomini, fino ad arrivare al tiranno. E se ci badate, tutte le forme estreme di totalitarismo sono delle forme neopagane di religione. perché sostituiscono a Dio con la D maiuscola un Dio con la D minuscola, un Dio terreno. Ecco l'importanza allora, venga il tuo regno, perché questa è la fonte della libertà cristiana. L'uomo che, pur riconoscendo che Cesare ha il suo tronetto e nessuno lo può togliere, Cesare vuol dire l'autorità umana, lo Stato, l'imperatore, l'autorità umana, insomma, c'è ed è una cosa seria. E nel Nuovo Testamento non si degrada mai l'autorità umana, però ovviamente l'autorità umana trova la sua legittimità nel riconoscere come i magi alla grotta di Betlemme che c'è un'autorità più grande della loro, c'è una sapienza più grande della loro. Ecco, venga il tuo regno. Capite cosa vuol dire riconoscere a Dio il suo peso, riconoscere a Dio i suoi diritti, perché soltanto sul fondamento dei diritti di Dio noi possiamo trovare e misurare poi il criterio per trovare e vivere i diritti umani. Oggi, parentesi quadra, ma non è una parentesi quadra, è solo tonda, in cui si fa un gran parlare dei diritti umani, attenzione che l'espressione è estremamente ambigua, e non lo dice solo Papa Ratzinger, perché è un Papa, come ha detto il Cardinale Scalfari stasera in televisione, no? Che ha fatto il suo sproloquio contro questo Papa, teologo modesto, oscurantista, teologo che non mette in risalto le innovazioni del Vaticano II, di una persona, insomma, becera, Cardinale Scalfari, bel personaggio, bene. Continuate pure a... Bene, comprate pure Repubblica, dove avete tutte le domeniche le omelie del Cardinale Scalfari, che ha detto questa espressione irrispettosa, tra l'altro, nei confronti di un uomo che forse lui invidia per la sua intelligenza, e quindi l'uomo invidioso non può fare altro che deturpare colui che invidia, perché non c'è altra strada. Vabbè, ma capite subito che l'espressione i diritti umani sono, dicevo, un'espressione molto bella, giusta, corretta, che va intesa bene. Perché se per diritti umani noi intendiamo che lo Stato o gli organismi internazionali sono il fondamento che legittima la lista dei diritti umani, quindi togliere il fondamento trascendente del diritto umano vuol dire affidare al potere pubblico, qualunque esso sia, la liceità di dire questo è un diritto, questo no, fino al punto che oggi arriviamo a dire che la donna ha diritto di abortire. Avendo a dire il cardinale Coso Pannella ieri sera, no? Che lui con la sua legge, sono tutti cardinali, che lui con la sua legge ha sconfitto le mammane, sono 30 anni che lo va dicendo, va bene, certo, questo può essere anche vero, l'aborto clandestino, ma attenzione che c'è anche l'aborto non clandestino, quindi ci sono i calici bianchi che per legge oggi uccidono i bambini nella pancia della mamma, ma dire così oggi è fare del terrorismo, mentre questa è la realtà delle cose. Ora, è un diritto umano l'aborto, è passato, sta passando nella cultura di oggi come un diritto della donna. Ecco perché l'espressione diritto umano è vera ma è ambigua, perché la vera domanda è: ma chi decide che un diritto è tale? Chi lo decide? Un Parlamento? Uno Stato? Un'autorità terrena? O il diritto umano è autoevidente, cioè si fonda su di sé, si fonda sulla realtà delle cose, che per chi non è credente è la natura. La natura allora ha i suoi diritti. Per chi è credente si dice si fonda su colui che ha creato la natura, che è Dio. Ma non cambia molto a questo livello, no? L'importante è stabilire che i diritti umani per certi versi si autofondano, devono essere riconosciuti, non creati dallo Stato, dalle pubbliche autorità. È molto pericoloso. Allora uno Stato dice questo sì, questo no, questo no, questo sì, e allora lo Stato diventa la fonte del diritto e siamo allo Stato etico, siamo allo Stato hegeliano, che è quello da cui sono derivati gli stati marxistici, o versante dalla sinistra filosofica, o gli stati degli anni di destra, la filosofia di destra, che sono lo stato di tipo nazista. I due grandi totalitarismi del Novecento filosoficamente derivano entrambi dallo stesso ceppo, la filosofia di Hegel, il quale ha detto lo Stato è fonte di diritto. Bene, vestitelo con i panni della sinistra, con i panni della destra cambia poco, perché i panni della sinistra storicamente hanno avuto il vestito di Lenin e di Stalin, in modo particolare i panni della destra hanno vestito i panni di Hitler. Ma si tratta di due forme neopagane che il Papa del tempo, il grande Pio XI, Cardinale Aratti, oggi dimenticato da tutti, compreso dagli studenti della Sapienza di Roma, ha denunciato negli anni 30, con delle encicliche estremamente lucide sul piano filosofico e antropologico, non teologico, anche perché se le vanno a leggere gli studenti e i loro professori. Allora, vedete, i diritti di Dio, venga il tuo re, vedete questa espressione, venga il tuo regno, lo ci porta, venga il tuo regno, vuol dire riconosciamo che c'è un'unica signoria che fonda la realtà, è la signoria di Dio, e se noi detronizziamo Dio dal suo trono, tra virgolette, che poi diventerà la croce, quindi il trono di Dio non è il trono di un monarca, no? È il trono di uno che condivide con noi fino in fondo la nostra vita, fino appunto il vero trono di Dio, insomma, sarà la croce. Ma se non riconosciamo i diritti di Dio, noi finiamo, e la storia lo documenta, per entrare in confusione anche sui diritti dell'uomo. Del resto, nei demoni di Dostoevskij, la famosa espressione, senza Dio non c'è morale. Senza Dio la morale non si fonda, perché la morale si fonda soltanto allora sull'utilità, sull'interesse o sulla volontà di potenza o di dominio del singolo. Salomone, il grande re Salomone, subito dopo la intronizzazione, in una lunga, bellissima preghiera, dice tra l'altro, no, concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Dio poi loda Salomone. Perché? Perché Salomone non ha chiesto né ricchezze, né fortune, né beni, neanche l'annientamento dei nemici, neanche la sua gloria. Salomone ha chiesto ciò che è essenziale, il cuore docile e la capacità di distinguere il bene dal male, non di inventare l'uomo, non di decidere l'uomo ciò che è bene e ciò che è male, la capacità di distinguere, quindi di riconoscere la distinzione tra bene e male, non di essere l'uomo il fondamento della distinzione tra bene e male. Quindi la preghiera venga il tuo regno significa che è Dio che deve regnare, perché se non regna Lui è inevitabile che regni qualcuno o qualcosa d'altro, perché l'uomo è strutturalmente aperto al trascendente. Se elimina il volto, il mistero di Dio, l'uomo non ce la fa a rimanere ateo. È una balla, l'ateismo è una balla intellettuale, diciamolo francamente. Nella Bibbia non esiste l'ateo, nella Bibbia esiste il credente e l'idolatra. Chi non è credente, chi non adora Dio, adora gli idoli, punto. Ed è così. Chi non adora Dio adora il potere, il denaro, la carriera, la droga, il sesso, il rock and roll, l'alcol, e avanti, avanti, avanti. Ma non c'è nessuno che, rinunciando ad adorare Dio, smetta di adorare, perché se smette di adorare, l'uomo non è più uomo, si castra. L'uomo che pecca è la più grande dimostrazione che aspira all'infinito. Il peccato, paradossalmente, guai se non peccasse l'uomo, il peccato, paradossalmente, gli animali non peccano perché non hanno questo desiderio, il peccato paradossalmente è la faccia rovesciata dalla medaglia grandiosa dell'uomo. L'uomo cerca l'infinito, se non trova Dio o lo respinge o fa fatica a trovarlo o decide di metterlo da parte, e l'uomo si mette ad adorare qualcun altro, ripeto, o qualcosa d'altro, non ce la fa a rinunciare ad adorare. Il cuore dell'uomo, l'intelligenza dell'uomo è fatta per il bene, il bello, il giusto. Quindi se non lo trova da una parte, lo trova dall'altra. Quindi l'idolatria è molto più nobile dell'ateismo. Pensiamoci, l'ateismo è un, ripeto, un tabù di tipo italiano, l'hanno inventato nell'Ottocento, ma l'ateo perfetto è nato, non è dell'uomo, è un uomo ateo, un uomo svigorito, è un uomo che rinuncia ai piaceri della vita, ai piaceri non solo quelli banali, è un uomo che smette di cercare, no? Dice l'idolatra adora qualcuno. Sbaglia l'oggetto dell'adorazione, però è uomo, è idolatra. L'ultima espressione, sia fatta la tua volontà, ecco, voglio rubare poi qualche minuto all'altra faccenda di stasera, quindi sgridiamocela in fretta, non per fare le cose in fretta con il Padre nostro, ma sia fatta la tua volontà. Noi chiediamo con questa espressione che le cose in terra vadano come vanno in cielo, dove in cielo immancabilmente si compie la volontà di Dio. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Che cosa significa volontà di Dio? Come possiamo riconoscere la volontà di Dio? Ecco, qui la Bibbia, anche qui, se scendessimo un po' in profondità davanti al bigottismo laicista di questi giorni, che è veramente preoccupante, eh? Ma la Bibbia dice che l'uomo nel suo intimo sa qual è la volontà di Dio. Questa è l'antropologia grandiosa che c'è nella Bibbia. L'uomo non è privo di coscienza, di intelligenza. L'uomo ha la capacità di distinguere il bene dal male, sa qual è conforme alla volontà di Dio, o sa che cosa è bene, e sa che cosa è difforme dalla volontà di Dio, sa che cosa è male. Fuori a Roma in questi giorni, sono tornato ieri sera, non c'erano dei gran cartelli, non vedi il partito politico che fa propaganda, c'entrano, bisogna tornare a dire come gli antichi, bonum est faciendum, malum est evitandum, che è un vecchio principio, il bene è da fare, il male è da evitare. Dopo che ormai sarà il problema che cosa è bene, che cosa è male, no? Però il malum evitandum, bonum facendum, è uno dei principi primi della morale, della coscienza. Bene, la Bibbia, ripeto, sa che l'uomo è in grado, ecco, in qualche modo, perché ha una coscienza, lo dice anche San Paolo, no? Nella lettera ai Romani, sa l'uomo, conosce le perfezioni di Dio e sa qual è il bene. Capitolo secondo dei Romani, l'abbiamo visto nei primi anni in cui eravamo qui a fare a commentare la lettera ai Romani, questo capitolo 3 più interessante. Però la stessa Bibbia, molto realisticamente, dice anche che la coscienza dell'uomo è ottenebrata, è oscurata, è sepolta da tante altre voci, San Paolo pure lo dice, no? Vedi il bene ma faccio il male, ecco. Anche se la coscienza non è mai del tutto spenta. Il peccato non spegne la coscienza. Ormai ci mette sopra coltri di polvere e di panni, no? Che la ottenebrano, ma la coscienza dell'uomo non si spegne mai. Ecco perché Dio ci è venuto incontro anche su questo piano. Cioè ha tenuto desta la coscienza dell'uomo, che lui ha creato. In che modo? La grande strada dell'Antico Testamento è quella del Decalogo, i famosi 10 comandamenti, che sono una cosa più seria di quello che sembra. Dio ci è venuto incontro e ha mantenuto desta la coscienza del suo popolo, dice, ricordando all'uomo quello che l'uomo nella sua coscienza da sempre conosce, che sono i 10 comandamenti. Non c'era di per sé bisogno che Dio gli dicesse. I 10 comandamenti non sono una legge soltanto positiva, intendendo per positiva una legge data da Dio. Perché questa legge Dio l'ha scolpita su tavole di pietra, ma San Paolo ricorda che prima l'ha scolpita su tavole di carne. Nel cuore dell'uomo ci sono i 10 comandamenti. Anche chi non ha mai sentito parlare dei 10 comandamenti, quando li sente per la prima volta, non fa che riconoscere quello che la sua coscienza da sempre gli dice. È chiaro che il Decalogo, mentre rivela la giusta volontà di Dio, rivela anche la verità dell'uomo. È quasi, l'espressione la prendo dal libro del Papa, i 10 comandamenti, dice il Papa, sono lo spartito dall'esistenza dell'uomo. Lo spartito musicale, no? L'uomo guardando i 10 comandamenti è in grado di suonare la sua musica, di comporre il suo poema sinfonico, di realizzare compiutamente la sua natura umana. Questo è il senso dello spartito. E la volontà di Dio ci libera dalla autodistruzione, ci libera dalla menzogna. Senza la volontà di Dio, anche riespressa, esplicitata, se volete, nei 10 comandamenti, noi cadremmo, lo sappiamo, esistenzialmente vittima della menzogna e quindi dell'autodistruzione. Gesù stesso ha messo al centro della sua vita il compimento della volontà di Dio. Io non sono venuto a fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Mio cibo, dirà Gesù nel capitolo 4, a Giovanni, nell'episodio della Samaritana, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi vuol dire che anche per Gesù la volontà di Dio è il massimo. È la strada dell'uomo, la volontà di Dio. Anche se è una strada che implica una lotta. Gesù ha lottato fino alla fine, fino a Getsemani, no? Passi da me questo calice, ma non la mia, bensì la tua volontà. Quindi è chiaro che è una volta. Gesù allora diventa quel cielo caduto sulla terra, quel frammento di cielo, poi è Dio, quindi non è un frammento, è Dio stesso, che è precipitato sulla terra perché l'uomo non rimanesse prigioniero della terra, ma compisse in terra la volontà di Dio che è quella del cielo. Quindi guardando a Gesù Cristo, noi davvero compiamo la volontà di Dio. Seguire è un'ulteriore esplicitazione, no? Dopo il Decalogo, dopo i 10 comandamenti. Noi abbiamo la grande fortuna di avere un Vangelo che ci dà i grandi orientamenti, le beatitudini, i discorsi di Gesù, no? Ci danno i grandi orientamenti sul come vivere la nostra vita umana. Tant'è che fior di atei, gli atei di cui parlavo prima, ma le persone anche più lontane dal cristianesimo, quando leggono il Vangelo e leggono il discorso di Gesù, cominciano a dire, fede è la pulpa, qui c'è la porta. Cioè si riflettono, capiscono che il linguaggio, il messaggio di Gesù è qualcosa che risuona nella loro vita come genuino, come vero. Scoprono che lì c'è la verità dell'uomo. Non è più, capite, solo una fede rivelata di una religione che io potrei anche trascurare. No, 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 no. Lì trovano la radice, il compimento della loro umanità. A tal punto non c'è più bisogno di parlare di fede. Lo capite in che senso lo dico? È talmente vicino il cristianesimo, il messaggio di Gesù, è talmente vicino alla umanità dell'uomo, che il grande povero Pasolini, grande povero insieme, ma siamo tutti un po' grandi, un po' poveri, no? Pasolini ha scritto delle parole stupende sul Vangelo, ma un po' meno sulla Chiesa, ma questo è un eterno problema, no? Però ha capito, leggendo il Vangelo di Matteo, ha fatto uno dei più bei film, no? Sul Vangelo, quello di Pasolini, secondo Matteo, degli anni, fine degli anni 60, degli anni 70, bene, ha capito che lì si è davanti ad una figura in cui ogni uomo non può non riconoscersi, così come il grande Gandhi ha detto lui che non c'è uomo sulla terra che abbia maggiormente rivelato l'uomo all'uomo se non Gesù di Nazareth, detto da Gandhi. Questo per dire, no? Ecco, allora sia fatta la tua volontà, vuol dire il compimento della volontà di Dio, diventa la felicità dell'uomo. Come dice Dante nella Divina Commedia. Fatti non costa vivere come bruti, ma per seguire, eccetera, eccetera. No? Vuol dire che davvero la volontà di Dio è non la volontà dispotica, la volontà negazionista, la volontà, come dire, negativa, da una volontà rigida di Dio, quindi qualche volta questo Dio viene presentato come una persona nemica della libertà dell'uomo. Non è nemico della libertà dell'uomo. Dio, la sua volontà è l'attuazione, il fine, il traguardo della nostra libertà. Provate a fare il contrario e vi rendete conto di dove approdate. Questo è tutto. Ecco, fermiamoci qui sul tema della prima parte del Padre Nostro, la seconda parte, le altre invocazioni, le altre quattro, le vediamo giovedì prossimo. C'è qualche richiesta, qualche domanda, qualche delucidazione, vedete che su tre domandine del Padre Nostro, insomma, ci abbiamo perso un'ora, ma dovremmo perderci la vita di un'ora. Qualcosa di non chiaro, di non capito, come al solito se c'è qualche domanda, ce la scambiamo insieme. A entrare nello spazio alieno di Dio, nello spazio sacro di Dio, il mondo di Dio. Ecco perché noi la domenica cantiamo, recitiamo, no, quel grande cantico che è il Trisagion. Il Trisagion è il tre volte santo, no? Isaia davanti a Dio, santo, 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 l'espressione di Isaia, è il Signore Dio. Del prodotto degli eserciti, ma contro all'ideologia belligerante, quindi il Dio degli eserciti l'abbiamo lasciato, no? Quindi Deus Sabaoth è in latino, dove il termine Sabaoth vuol dire le potenze, vuol dire tante cose, è difficile tradurre in italiano Sabaoth, però certamente l'universo è il termine più ecologico, ma questo non dedico alla cultura del tempo. Fra 100 anni cambieranno la tradizione anche del Dio dell'universo, che è vero, ma il Deus Sabaoth è il Dio di tutto l'universo, compreso dalle potenze terrificanti. Dio è il superiore a tutte le potenze che lo contrastano, quindi altro che Dio dell'ecologia, no? Dio dell'universo, sembra il Dio della pastorizia, vabbè. Ma ripeto questo, il Dio tranquillo, no? Il Dio che regna sul mondo, no, Deus Sabaoth, Dio è una roba più sanguigna, ecco, l'abbiamo, nella nostra cultura ha reso davvero una specie di bisnonno del Busi, questo Dio, se poveretti quelli del Busi, non è un'offesa loro, no? Ma questo Dio buono, insignificante, che non prova più nessuna passione, quindi questo Dio, vabbè, non perdiamoci questi meandri, ma santo vuol dire davvero il Dio che non è il mondo, che non è l'uomo, quindi santo vuol dire Dio diverso, Dio separato. Noi dovremmo, quando cantiamo il santo della domenica, dire santo, 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 diverso, diverso, diverso è questo Dio, Deus Sabaoth, ma diverso, e in questo sta la nostra fortuna, perché se incontrassimo Dio uguale, uguale, uguale a noi, cadremmo dalla padella alle braccia. L'uomo ha bisogno di un salvatore che non sia un uomo, perché l'uomo l'inganna. Allora, la diversità di Dio non è in funzione di una sua superiorità mondana, no? La diversità che noi proclamiamo di Dio è perché solo da uno che non è uomo può venire la salvezza dell'uomo, perché l'uomo non può salvare un altro uomo, solo da Dio, quindi solo da uno diverso da noi. Questo è il primo senso della santità, che poi viene attribuita anche allo spazio dell'uomo. Ad esempio il sabato, nel terzo comando biblico, e tu santificherai il giorno di sabato. Ecco, allora, se Dio è santo, Dio nella settimana lavorativa dell'uomo si è pigliato un giorno per sé. Allora, il sabato per l'ebreo, per noi la domenica, è la santità di Dio che si è incuneata nel nostro mondo. Abbiamo bisogno di un giorno santo, quindi di un giorno diverso, per non cadere nella omologazione e in una vita umana schiacciata sul mondo, perché l'uomo è fatto per Dio. Allora ci sia nella settimana lavorativa dell'uomo, i 6 giorni sono fatti per l'uomo, ma l'uomo può vivere la sua vita umana se un giorno alla settimana si rende conto di essere fatto per Dio. Il mondo è fatto per l'uomo, ma l'uomo non è fatto per il mondo, è fatto per Dio. Allora, 6 giorni lavorerai, il settimo giorno è santo. Ecco la santità, poi applicata ai tempi, ai luoghi, agli spazi, compresi quelli che noi chiamiamo santi, ma i santi del Nuovo Testamento, dicevo all'inizio, sono i separati dal mondo pagano. Il primo senso non è morale, non è la santità eroica di chi è buono. Il primo senso della santità cristiana è sono i separati dal mondo pagano. Noi oggi siamo in una forma di ideologia del cristiano che giustamente deve essere incarnato nel mondo, quindi siamo più per eliminare tutte le distanze tra noi e il mondo. Ma attenzione, che diventa questa un'ideologia dell'incarnazione. Se nella giusta incarnazione del cristiano nel mondo, e ce lo ricorda la lettera di Unito, noi non dovessimo tenere alcune cose che sono assolutamente inconciliabili col mondo. Quindi i cristiani vestono pure come gli altri, mettono in comune pure i beni, ma non il letto. Ah, cominciamo a dire, la morale è una roba seria. Vivono in un altro modo. Rispettino le leggi dello Stato, ma sappiano che c'è una legge superiore, per cui possono, in caso di conflitto, disobbedire all'imperatore per essere obbedienti a Dio. Ecco un'altra diversità. Ecco un'altra santità oggettiva, no? Il cristiano è incarnato nel mondo, ma capite che il dialogo e l'incarnazione sono cose sacrosante, ma se noi col dialogo e con l'incarnazione vogliamo annullare qualunque nostra distanza, qualunque nostra separatezza dal mondo, noi diventiamo con il mondo. Ma se la Chiesa diventa con il mondo, che cosa ci sta a fare? È meglio che scompaia, perché il mondo sa fare il suo mestiere di mondo molto meglio che una Chiesa mondanizzata. Su questo non c'è dubbio. Quando la Chiesa vuole scimmiottare il mondo, la fa ridere, perché il mondo ha molti più mezzi, ha molta più fantasia. La Chiesa ha ragione d'essere nel mondo se, pur abitando nel mondo, qui le case dei cristiani, tutta, però è diversa dal mondo. I primi secoli cristiani erano molto più chiari sulla separazione. Noi siamo in una fase storica invece cui ci preoccupa la separazione e facciamo di tutto per eliminare le divisioni, con il rischio di omologarci col mondo, contravvenendo a San Paolo che dice non conformatevi alla mentalità del mondo. Perché il cristiano se si conforma alla mentalità del mondo, ma che cavolo di cristiano, diciamo un'altra parola, che cavolo di cristiano è? Ma che cavolo di cristiano è? Se si conformizza totalmente a come vive il mondo. Ecco la santità. Questa è la santità, direi, più importante. Cioè, poi il cristiano potrà anche peccare, ma se riconosce il suo peccato e se c'è lo sforzo di conversione unito a Cristo, il cristiano è santo anzitutto perché non si conforma alla mentalità del mondo. Poi che alcuni cristiani, in virtù della loro testimonianza anche eroica, quindi siamo i santi Francesco d'Assisi, il Cottolengo, San Giovanni Bosco, siano addirittura da additare come esempio della loro eroicità, questo non fa che portare a termine la radicale diversità che il battezzato ha nei confronti del mondo. Ma il senso vero della santità cristiana non sono le azioni buone, queste le possono fare tutti. Il significato vero è che il cristiano vive in maniera diversa a come vive la gente del mondo. Questo è il senso cristiano, non ce n'è un altro. Capite? Pensate invece a quanti luoghi comuni, no? Quante confusioni anche su queste robe che si fanno, ecco. per Bacco, no, no.
Promessa dal clan, quindi poi ha praticamente
Codificato.
codificato e ha fatto diventare quasi un DNA questo comportamento. Possono dire così, è diventata
Certo. Ma
quasi.
si può dire anche così, una codificazione che ha una sua ragion d'essere perché l'uomo vive in comunità e quindi i suoi atteggiamenti diventano un'abitudine e l'abitudine produce il diritto. Però non è limitabile soltanto alla sociologia. Perché? Perché se fosse limitabile soltanto alla sociologia, cambiando il contesto sociologico, dovrebbero cambiare anche le regole del gioco. Ogni contesto umano ha bisogno di norme peculiari. I 10 comandamenti, cioè, non mutano, non mutano. Se non mutano vuol dire che non sono soltanto delle proiezioni di tipo sociologico, perché allora muterebbero. Sono invece delle norme che sono pre-sociologiche. Nel senso che fondano anche la possibilità di una sociologia, ma non si possono adeguatamente capire soltanto con una spiegazione o psicologica o sociale, perché allora muterebbero con il mutare delle varianti storiche. Quindi la loro, diciamo, una certa loro immutabilità è il segno che questi comandamenti sono legati alla natura dell'uomo. Allora la vera domanda è da dove viene questa natura? Perché se fossero soltanto un prodotto culturale, cambiano le leggi, possono cambiare anche i comandamenti. I comandamenti non cambiano. Ecco la diversità. Bene, terminiamo, perché sono quelle 10:10. Questa mattina i sacerdoti della zona pastorale nona, quindi i nostri, trovandosi nella loro riunione mensile, hanno deciso di fare un comunicato di sostegno a quanto sta avvenendo in questi giorni, aderendo in sede locale all'appello del Cardinale Ruini. Il Cardinale Ruini ha invitato ovviamente i romani a fare una bella passeggiata in Piazza San Pietro per manifestare la vicinanza e l'affetto al Papa. È chiaro che chi abita a Paderborn o chi abita a Casalmaggiore non può domenica andare a Roma all'Angelus. Ecco. E allora si è deciso questa volta di non tacere, ma così, di fare una dichiarazione che i sacerdoti poi potranno, nelle forme che crederanno opportune nelle rispettive parrocchie, rendere pubblica domenica o tutta o in parte. Io mi permetto solo di dire, ma stasera noi siamo i primi, mandiamo via radio, no? Esprimiamo la nostra incondizionata vicinanza a Papa Benedetto XVI, che si è visto costretto a rinunciare alla visita all'Università La Sapienza di Roma. L'episodio si qualifica da solo per chiusura culturale e intolleranza antidemocratica. Abbiamo preferito scegliere due espressioni del comunicato CEI, così nessuno ha niente da dire. Se vogliono brontolare, brontolano con la CEI. Questo mette in evidenza due fatti gravissimi. Primo, l'incapacità delle forze responsabili a garantire la possibilità di espressione del Vescovo di Roma nell'ambito della sua stessa diocesi. Di fatto, la violenza ideologica e rissosa di una piccola minoranza, che trova sempre protezioni anche autorevoli, ha impedito alla stragrande maggioranza della popolazione universitaria di accogliere il Papa. Ciò offende anche 1 miliardo di cattolici sparsi per il mondo che prendono atto dell'oscurantismo laicistico, l'espressione del cardinale Bagnasco di oggi, in un'intervista presidente della CEI, che prendono atto dell'oscurantismo laicistico che sta intaccando il costume e la cultura italiana in questo momento storico, con la indifferenza e forse anche con la connivenza silenziosa, in nome di una falsificante concezione della laicità di alcune forze responsabili. Non abbiamo voluto specificarle, possono essere politiche, culturali, mediatiche, universitarie e quant'altro. Secondo, questo metti in evidenza, primo fai. Secondo, metti in evidenza il vuoto nichilista e la fatiscenza intellettuale dell'università italiana, per cui un ateneo come la Sapienza rischia di trasformarsi in un luogo di violenza ideologica, di dileggio sistematico delle posizioni della Chiesa, di insolenza intellettuale, di intolleranza anticlericale e antireligiosa, svuotando l'apporto anche culturale della fede religiosa, di ogni fede religiosa, specialmente quella cristiano-cattolica, che tanto ha contribuito e contribuisce alla costruzione e al consolidamento dei significati profondi del vivere umano. La nascita, la morte, il dolore, la felicità, la vita, eccetera. Il discorso che Benedetto XVI, di Netta, invitato da professore presso molte università del mondo, avrebbe pronunciato, è la migliore sconfessione, discorso che poi oggi è pubblicato su diversi giornali, è la migliore sconfessione di un metodo che in nome del laicismo e dello scientismo, l'enfasi sulla scienza, impedisce ogni forma e occasione di dialogo e di confronto intellettualmente serio e onesto fra tutte le componenti della società italiana. E, il discorso sempre del Papa, introduce a, virgolette perché è un'espressione tolta dal discorso non pronunciato dal Papa di oggi, e introduce a, virgolette, mantenere desta la sensibilità per la verità, chiuso le virgolette, a cui ogni persona è chiamata in forza della sua ragione e del suo cuore, in perenne e non spegnibile ricerca di ciò che è vero e di ciò che è vero. Questa è la nostra riflessione che abbiamo fatto stamattina e domani probabilmente sarà sui giornali e domenica io personalmente la leggerò alla fine di ogni messa negli avvisi e ogni parrocchia farà quello che crede. Va bene. Non so se voi condividete o meno, noi abbiamo deciso di farla. Ecco. Abbiamo per sveltire le cose i sacerdoti delle parrocchie della zona pastorale nona. Sai, non vorrei che in unità poi cominciamo con i distinguo, ma a me ha resmiadetto l'espressione lei. Bene, allora chi poi si sente di sottoscrivere manda qualche letterina al giornale. Così si dicono tante cose sciocche sulla pipì dei gatti, nei marciapiedi di Casal Maggiore, sulle lettere alla provincia, si possono scrivere lettere un po' più serie. Va bene? Abbiamo preferito non coinvolgere, ma perché troveremmo qualche ostacolo terminologico e contenutistico. Allora abbiamo deciso, siamo d'accordo, ma i preti suoi... Sì. E allora l'abbiamo fatto, altrimenti avremmo dovuto interpellare i consigli pastorali, io salto fuori una roba molto... Posso anche annunciare, ecco, ma voi domenica, se quando io leggo la messa fate un bel applauso, è il segno che il popolo di Dio conferma, è ora che vi svegliate, si applaude in chiesa per tante cose anche belle, goliardiche, ecco, bene. L'altro ieri mattina io ho avuto l'occasione di celebrare la messa con il signor Fisichella, che ieri sera era porta a porta anche, spesso in televisione, e ha promesso di venire da noi il venerdì 15 febbraio. Sarà ospite della parrocchia di Santo Stefano, io gliel'ho chiesto da anni. Bene. Ci siamo amici da 30 anni quasi, ci conosciamo, siamo quasi coetanei e me l'ha promesso tempo fa di avere l'occasione, quando finalmente arriva, questo prima che succedesse il pasticcio del Papa, perché è da qualche giorno che lui mi ha risposto, lui è martedì mattina, lui mi ha confermato, la cosa del Papa è successa martedì pomeriggio alle ore 17, quindi non ha nulla a che fare con queste robe qui. No, un venerdì, 15 febbraio, venerdì sera, lui al mattino era di Gevano a parlare ai preti del clero, al clero della diocesi di Gevano. Poi nel primo pomeriggio parla a Cremona, non so dove, un gruppo in una parrocchia, non mi ricordo quale. Lui ha però, ci dona questi tempi abbastanza limitati. È qui verso le 7, 7 e mezzo. Alle 10 deve partire per Milano, perché alle 5 e mezzo al mattino dopo ha l'aereo per Roma. Quindi lui vuole essere a Milano alle 11, 11 e mezzo per non saltare la notte. Quindi non potevamo fare un incontro alle 9 che va a finire verso le 11. Poi arriva a Milano all'una, insomma, capite? Allora io avrei pensato questa formula e lui l'ha accolta molto volentieri, una formula un po' rotariana, ma un rotary parrocchiale, no? Noi abbiamo un bel salone con dei tavoli, abbiamo un ottimo cuoco, allora io penserei, mi sono già speso con lui su questa formula, ma proprio per guadagnare il tempo, no? Alle 7 e mezzo, chi vuole, invito cordialmente a cena, con lui presente, si cena insieme ai tavoli. Cena quaresimale, perché siamo in un venerdì, vuol dire cena buona, semplice e di magro. 7 e mezzo la cena deve essere servita, alle 8 e mezzo la cena deve essere finita. Alle 8 e mezzo lui parla, gli ho chiesto un po' il titolo del suo ultimo libro, da credenti nel mondo di oggi, nella società di oggi, cose del genere, insomma, qual è il ruolo dei cattolici nell'Italia di oggi, questo è in sostanza il tema. Poi io gli farò 7, 8, 9 domande, quindi siete pregati di raccogliere, lui preferisce che sia uno solo a fare le domande, cioè falle tu, in modo che non perdiamo tempo e non ci sono magari sconfinamenti e polemiche varie, in modo che lui alle 10 sia libero di andare. Quindi io invito anche chi vuole, però gradirei davvero che fossimo in tanti, quella sera è un'occasione unica avere Fisichella a Casalmaggiore, che stessimo insieme anche vuole, anche dopo cena, quindi alle 8 e mezzo comunque lui inizia nel salone del nostro oratorio. Questo è un po' l'iniziativa, va bene? Lui si può venire anche alle 8 e mezzo, quindi dopo la cena, ovviamente può darsi che ci sia un problema di spazi perché il salone dell'oratorio è quello che è. Se a cena si fermano in 30 è un conto, se vengono in 70 è un altro, perché bisogna allargare i tavoli, no? Però insomma noi dobbiamo, è meglio essere un po' in piedi e star lì anche perché non è un gran sacrificio. Sì, abbiamo deciso di rimanere lì perché far la cena qui, poi uscire e andare diventa, è una perdita di tempo. Ora facciamo le robe in casa e lui preferisce anche, dice così, meno ceno con un po' di tranquillità con la gente, mangia e a finita la cena parla, stando lì dov'è. Però sarebbe bello che ci unissimo anche a cena con lui. Vedremo le modalità anche della cena, nel senso che chi si iscrive alla cena deve poi venire, quindi non può uno dire poi non viene, insomma, per non buttare via roba, ecco. Vedremo se mettere lì un cestino dove ciascuno mette un'offerta liberissima, anche nulla, no, ma per dire, insomma, offerta libera, chiuso. Beh, vediamo il da farsi, sì, potremmo anche far così, basta chiedere 10 euro la cena e buonanotte al secchio, chiuso. Va bene, vediamo, sì. Sappiatelo già fin da adesso, il 15 febbraio, che è fra un mese, questo poco, fra un mesetto. Faremo anche il manifesto e gli inviti, va bene? È un vescovo in gamba, eh? È un vescovo in gamba. Bene, preghiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Qui c'è il comunicato di noi preti, chi lo vuole lo prenda. Certo, hanno fatto un po' di copie. Certo. Sì. non abbiamo ancora fatto.